conosco Mascherina, giovani artisti dall'Accademia di Brera in mostra da Lorenzelli. Riflessioni, le immagini di 7 fotografi escono dalle gallerie e attirano il nostro sguardo nelle vetrine di una via del centro città. Le Marche celebrano Raffaello nei 500 anni dalla morte con le mostre che vi anticiperemo col presidente di Accademia Raffaello. E ancora Niccolò Tomaini allo spazio Earth di Via Mercate riflette sul web, sui social network in una società sempre più virtuale. Confluenze, giardini, fiori, rogge e specchi d'acqua nei dipinti di Letizia Fornasieri nella suggestiva cornice dell'acquario. Matt Mulligan, fotografie. A 2 anni dalla grande mostra Langar Bicocche è uscito un ricco volume sul lavoro dell'artista californiano. Buon sabato e bentrovati ai Girasoli, l'appuntamento di Radio Popolare con arti visive, beni culturali e con me, Tiziana Ricci. Vi ricordo che dopo la diretta ci trovate in podcast nel sito della radio con tutte le altre puntate. Cominciamo ad andare in zona Porta Venezia perché ci sono 2 appuntamenti interessanti. Uno è, come vi dicevo nel sommario, Ti conosco Mascherina, e l'altro sono le fotografie di 7 brave fotografe in Via Castaldi. Ma cominciamo con Ti conosco Mascherina. Qui siamo da Lorenzelli Arte, che è uno spazio bellissimo all'inizio di Corso Buenos Aires, a Porta Venezia praticamente, che ospita i lavori di giovani artisti, giovani studenti di Brera. Il titolo di questa mostra è Ti conosco Mascherina. Sono 27 giovani, ecco, dopo parleremo anche di loro, ma adesso col gallerista Matteo Lorenzelli volevamo capire come stanno le gallerie, perché lei prima mi diceva è una delle ultime la mia.
Sì, le gallerie in quanto tali credo che nei prossimi anni, io penso 10, ma mi sa che sono fin troppo positivo, sono destinate a finire. Oggi internet...
Ma per la crisi?
Non solo per la crisi, è cambiato il collezionismo. Il vero collezionismo ormai si è ridotto, assistiamo solo a una mera speculazione. C'è tanta gente che ha denaro, non sa dove metterlo, la borsa non dà più certezze, il Covid ha distrutto eccetera eccetera, quindi chi ha denaro tende a metterlo nell'arte. L'arte, se voi guardate qualche anno fa, c'erano pochissime informazioni sulle mostre o solo sulle grandi mostre. Oggi ogni giorno esce un comunicato di quanto costa un quadro, qual è il record che ha fatto questo quadro, cosa ha fatto eccetera un altro quadro. Quindi il problema di base in tutte queste cose è che si è perso il piacere del collezionista, che rischia, acquista un giovane, vuole tenerlo, vuole crescere insieme a lui, vuole usufruire della bellezza del quadro.
Perché una volta era così?
Era così, sì.
No. Cioè venivano a vedere l'opera, si innamoravano del lavoro.
Sì, ma non era così legato al denaro. Oggi loro arrivano e guardano tutto in funzione di quanto costa. Hanno questi indici, quanto costava 3 anni fa, quanto costerà fra 2 anni, perché quanto è salito, quanto è sceso. È come una borsa.
Cioè è un servizio che le gallerie non possono offrire, invece internet sì.
No, le gallerie possono offrirlo, ma il problema di base è che se lei mi arriva con in mano un iPad con tutti i prezzi di tutti i galleristi, di tutti gli artisti del mondo, e in base a quello, e le sue scelte non sono più orientate da un suo gusto personale, ma sono orientate da una speculazione, lei capisce che non c'è nessuna galleria al mondo che può soddisfare questo, perché è impossibile, dovrebbe avere tutta l'arte del mondo in un magazzino, non so come dire. E oggi con internet lei digita il nome di Dorazio, faccio un nome a caso, e le vengono tutte le gallerie che trattano Dorazio, molti magari che non trattano neanche Dorazio ma hanno un quadro di Dorazio. Cioè ormai il mondo è il mondo, con internet non c'è più una galleria, non c'è più un discorso di gallerista, artista, critico, cresce dalla conoscenza.
Scusi, questa non è stata un po' anche colpa dei galleristi, che una volta erano dei soggetti che facevano operazioni culturali, non tutti, ma adesso tanti fanno operazioni commerciali, sono nati come funghi.
Insomma, il problema di base è che Pecunia non olet, quindi una valanga di persone ha venduto l'anima al diavolo e ha scelto, molti sono, molti della generazione vecchia sono morti, sono spariti, eccetera eccetera, si sono affacciati.
Sì, una volta facevano la storia dell'arte, adesso qua dall'altra parte del viale c'era Marconi che praticamente ha sostenuto artisti che sono diventati poi grandissimi, ma che all'inizio non era nessuno.
Ma il ruolo del gallerista dovrebbe essere proprio quello, cioè scoprire, valorizzare, far vedere, promuovere e condividere un'avventura artistica e sociale con l'artista stesso. Le ripeto, oggi non ne frega niente a nessuno, la gente guarda principalmente quanto costa, quanto posso comprarlo, quanto lo riesco a rivendere,
quanto ci faccio.
Esattamente. Quindi è la morte.
Quindi la ricerca artistica
va sicuramente, sì. Va sicuramente in secondo piano. Questi ragazzi sono il futuro, perché sono ragazzi che escono da Brera adesso.
Senta Lorenzelli, questa è un'operazione interessante perché lei in pratica ospita dei giovani dell'Accademia, no? Che dovevano essere da un'altra parte in realtà.
Sì, il Covid come sempre ma magari crea e distrugge, quindi sempre quando succede qualcosa succedono magari delle cose anche tra virgolette migliori. È un'idea che è nata tra me e alcuni professori di Brera, perché Brera è gemellata, l'Accademia di Brera è gemellata con l'Accademia di Francoforte, e nello specifico quest'anno era il 50° anniversario del loro gemellaggio e ogni anno fanno uno scambio di mostre eccetera eccetera. Il Covid ha cancellato tutto. Quindi mentre eravamo ancora tutti chiusi è nata al telefono questa idea, perché loro mi hanno chiesto se sarei stato disponibile a dare gli spazi eccetera eccetera, e io ho accettato con gioia, anche perché è un segnale per Milano di ripresa, è un segnale di fiducia per i giovani.
Le opere sono belle, devo dire.
Le opere, beh, quello devo dire che quello, il merito non è mio assolutamente, ma è dei professori di Iovane, di Casentini e di Dani Vescovi che hanno scelto e hanno, quindi io lì ho praticamente dato il mio spazio e li conosco benissimo, sono contento di averlo fatto, però è un segnale molto forte anche per Milano, perché è un segnale che insomma si può rinascere, dobbiamo continuare ad andare avanti, ed è un segnale anche per i ragazzi per il futuro.
Siamo alla Galleria Lorenzelli Arte di Milano in Corso Buenos Aires al 2, una galleria aperta dal martedì al sabato dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Si suona perché è in un interno e a Porta Venezia. E fino al 10 di luglio si può vedere la mostra di questi giovani artisti, studenti dell'Accademia di Brera, e adesso voglio parlare di loro col direttore dell'Accademia di Brera, Giovanni Iovane.
La mostra è curata da due professori dell'Accademia di Brera, Casentini e Vescovi, ed è una selezione importante che coinvolge tutti i corsi di pittura dell'Accademia di Brera. Quindi i professori non hanno agito soltanto sui loro corsi, ma hanno incontrato e selezionato, parlando di rispettivi altri professori dei corsi di pittura, questa bella mostra che rappresenta un pochino, come dire, lo specchio della nostra offerta didattica e del lavoro che fanno i professori e studenti all'interno della pittura.
Ma come mai alla Galleria Lorenzelli?
Perché Matteo Lorenzelli, che peraltro conosco da tanto tempo, aveva incontrato appunto i professori Casentini e Vescovi, che sono anche artisti ovviamente, e proprio dopo l'emergenza sanitaria era nata questa necessità di collaborazione con una galleria molto bella e storica, come appunto quella di Matteo, e i ragazzi dell'Accademia, e dalla loro qualità delle opere evidente, si vede in mostra, si vede appunto la ricchezza e anche le differenziazioni sulla loro ricerca artistica.
Senta, questa mostra doveva andare a Francoforte?
È un progetto che adesso l'Accademia di Brera sta, come dire, ampliando di collaborazioni esterne. Come tutti sappiamo, l'emergenza Covid ci conduce a una riduzione degli spazi interni dell'Accademia molto drastica. Quindi stiamo incrementando le collaborazioni, e questo è stato un primo con enti pubblici e privati, gallerie importanti ovviamente come quella di Lorenzelli.
Sì.
Di portare il lavoro dei ragazzi fuori, insomma, fuori del Palazzo di Brera, ma appunto sia a Milano che anche collaborazioni con città importanti e scuole come la Stelle Schule di Francoforte a Francia in Germania.
Quindi questi ovviamente... ragazzi sono stati scelti perché sono bravi in pratica?
Sì, è una selezione di bravura e anche ovviamente ce ne sono molti di più. Il corso di pittura è quello più ampio a Brera, però è un saggio secondo me significativo, di cui anche io modestamente come direttore vado orgoglioso, su che cosa Brera riesce a, usando un termine un po'
sfornare,
a produrre, ecco, a sfornare ancora meglio.
Senta direttore, adesso in autunno riaprite, come?
Sì, noi già abbiamo aperto i laboratori della nostra scuola quinquennale di restauro, anche perché la sede di Arcore consente questo distanziamento, gli studenti sono un numero minore. Secondo l'ordinanza del ministro noi riapriremo i laboratori e anche gli altri corsi attraverso un doppio registro: da un lato la presenza contingentata in loco nelle aule e l'altro con la didattica a distanza che Brera, di cui Brera è un po' orgogliosa, perché in due mesi
ha funzionato bene.
Ha funzionato bene, è sempre una didattica a distanza, quindi con dei limiti evidenti, che io penso in futuro non sostituirà ovviamente la presenza, ma può essere un elemento complementare.
Sì, insomma un arricchimento.
Un arricchimento, anche si possono sperimentare altre cose come andremo a fare. Insomma.
Invece per quanto riguarda l'allargamento dell'Accademia allo Scalofarini?
Allo Scalofarini abbiamo provveduto a presentare il piano di bonifiche, cioè è già comunque cominciato il lavoro, come chiamano in gergo, lo strip out, cioè sono andato l'altro giorno con la Presidente a visitare gli spazi, li hanno completamente, come dire, ripuliti dagli elementi, dalle superfetazioni inutili, e sono veramente impressionanti, insomma.
Ma che tempi ci saranno?
Quelli sono i tempi di realizzazione, di costruzione, insomma. Comunque noi stiamo andando veloci proprio perché se prima era e rimane ovviamente il campus delle arti, cioè una prefigurazione dell'Accademia di Brera come grande università americana, ovviamente parametrata alla realtà di Brera e di Milano, adesso è un'esigenza proprio pratica, urgente, determinata appunto dal distanziamento, quindi noi abbiamo un urgente bisogno di avere questi spazi nel più breve tempo possibile.
Allora io vi ricordo la mostra di cui abbiamo parlato, Ti conosco mascherina, alla Galleria Lorenzelli di Milano, l'ingresso è libero e Lorenzelli è in corso Buenos Aires al 2, a Porta Venezia praticamente, e aperta dal martedì al sabato dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Opere veramente belle, giovani artisti promettenti. E adesso restiamo a Porta Venezia perché c'è una mostra di 7 fotografe che sono migrate dagli spazi delle gallerie, dagli spazi espositivi, per andare nelle vetrine di una via del centro, che è via Panfilo Castaldi. E noi ci andiamo con Roberto Mutti, che è il curatore di questa mostra. Eccoci. Siamo con Roberto Mutti in uno spazio espositivo assolutamente particolare, in via Castaldi.
Allora, intanto saluti a tutti, è un po' che non ci sentiamo e finalmente ci vediamo e ci risentiamo. Sì, abbiamo pensato, dico abbiamo pensato perché io sono il curatore di questa mostra, ma all'interno di un'associazione nuovissima, appena nata, che si chiama ArtMe. Allora, abbiamo pensato di fare una mostra tenendo conto dei limiti che ci sono adesso. Allora, siccome si entra nelle gallerie come si entra nei confessionali facendo la coda. Allora la cosa va bene, va benissimo, ci mancherebbe. Però abbiamo pensato a mettere le fotografie all'interno dei negozi e degli spazi che ci sono in via Panfilo Castaldi, suddividendolo, ognuno espone una fotografia.
E qua siamo davanti a quella di Marta Baffi, una ragazza carina,
con la testa dentro una ciotola che sembra il momento della colazione, esatto. Perché c'è il latte, una mela.
Ho pensato un titolo duplice, no? Si chiama Riflessioni, perché da un lato sono le riflessioni che noi abbiamo fatto in questo periodo, no? dove il tempo si è dilatato, abbiamo cominciato anche a riflettere sulle... L'altro, perché essendo esposte nelle vetrine, ovviamente creano una riflessione, un riflesso, che però è anche il modo con cui chi le guarda si sente trasposto, no? Guarda, allora, queste foto, e questa ad esempio...
Questa è sempre Marta Baffi, e sì, lo dico per gli ascoltatori, è una ragazza davanti al computer con la testa avvolta da fili, mouse, sì, insomma tutti quegli aggeggi che servono, sì, a far funzionare il computer.
Sì, quello che è successo a tutti noi, siamo rimasti, abbiamo benedetto i computer, insomma, in buona sostanza. Però
è ironica,
in mezzo,
lei ha uno sguardo
molto,
ironico.
Molto ironico, sì, sì, lei viene dall'Accademia della Scala, quindi ha un senso teatrale che però si rivolge alla... Abbiamo cominciato la mostra con l'ironia perché non volevamo...
Quante sono le fotografe?
Le fotografe sono 7 per un totale di 28 fotografie.
Perché hai scelto tutte le donne?
Prova a immaginare.
Sai perché che è l'anno del talento delle donne.
Brava, brava, esattamente questo. L'anno del talento delle donne è sottolineato dal fatto che hanno davvero tanto talento.
Quindi Marta Baffi ha fatto anche un'altra fotografia. Cammina, cammina, c'è un altro negozio. Ed è un negozio di bijou. Più divertente, un frigorifero aperto in orario notturno. Probabilmente con una disperata che cerca qualcosa da mangiare.
Esatto. E voglio vedere chi non l'ha fatto in questo, in genere.
Ah, qui invece siamo già più in una dimensione di ricerca creativa, artistica.
La Bosna invece ha fatto una ricerca su se stessa. Questa è una ricerca molto più, non è ironica, è seria, una ricerca sull'identità femminile. Lei è partita da un problema che ha avuto, un problema fisico, e quindi ha dovuto affrontare il problema di un cancro al seno che ha risolto positivamente, ma ecco perché il suo sguardo è uno sguardo che riflette su se stessa, sul proprio corpo, sul com'è la vita. E allora l'ha raddoppiata in questo caso. E
un po' surreale,
molto,
come
molto
sguardo.
Molto surreale, come se ci fossero due gemelle addirittura. Ecco Marta Baffi, fra l'altro, che ci ha raggiunto.
Ah, Marta, ecco. Ciao, piacere. Marta. Sì, allora ne approfitto subito per chiederti il tuo sguardo. Ci diceva Roberto che è uno sguardo molto ironico.
Uno sguardo molto ironico perché di base posso dire che sono una ragazza ironica di mio e autoironica, e quindi ho voluto portare un po' di questa mia caratteristica caratteriale all'interno del progetto, anche perché diciamo che voleva essere un modo per risollevare gli animi delle persone che guardano le foto in un periodo così triste, difficile. Difficile, e che potesse quindi aiutare gli spettatori a, diciamo, essere un po' più allegri e sereni.
Tu cosa hai fatto in questo periodo?
In questo periodo di lockdown?
Hai lavorato come fotografa?
Sì, esattamente. E diciamo che per combattere la noia e l'inattività di questo periodo ho creato questo progetto a casa, mentre ero appunto in quarantena. Ho voluto raccontare un po', diciamo, il momento, immedesimandomi in ciascuno di noi e raccontando quindi gli stati d'animo di ciascuno di noi, in modo tale che chiunque potesse un po' sentirsi rappresentato nelle fotografie.
Diciamo hai fatto tante fotografie, qui ne vediamo tre, no?
Sì, qua ne vediamo, no, in realtà sono quattro. Poi vabbè, in base alle vetrine aperte o chiuse, sono quattro, in realtà sono 17. Ognuna racconta un po' un momento particolare, sempre in modo ironico, divertito. Diciamo che rappresenta proprio un momento particolare, particolare del frigorifero, quindi rappresenta la fame isterica che avevamo tutti quanti, piuttosto che il lavaggio del cervello, perché...
Ci fa pensare anche a notti insonni, perché è un momento notturno.
Di notte,
lì, no?
Svegliarsi e correre al frigorifero perché...
E la mattina preda... con la testa nella tazza.
Esattamente.
Non hai dormito.
Esattamente. Infatti quella fotografia si chiama Alla faccia del buongiorno, giocando un po' sul gioco, cioè sulle parole, perché chiunque si alzava e, diciamo, affrontava la giornata in maniera molto annoiata e nessuno era pronto in realtà a svegliarsi effettivamente.
Spiegaci cosa ti affascina della fotografia, del mezzo fotografico.
Perché ho scelto la fotografia? Questa è una bellissima domanda, una domanda difficile a cui rispondere. Ciò che appunto oggi è il mio lavoro è nato un po' come passione. Mio padre me l'ha trasmessa negli anni, è un appassionato, un amatoriale, diciamo. cioè mi sono accorta che in realtà quello che fotografavo aveva un senso e riuscivo a dare un messaggio chiaro, modestamente, vabbè, a ciò che volevo diciamo, volevo dire a parole. Non mi veniva molto facile come adesso, diciamo, non sono molto brava con le parole, mi viene molto più facile rappresentare ciò che penso con un'immagine, che secondo me al giorno d'oggi soprattutto è molto più immediata, e con i social media, con la comunicazione che c'è al giorno d'oggi, è molto più facile capire un'immagine piuttosto che fermarsi a leggere qualcosa.
Infatti abbiamo detto tante volte che vale più una fotografia di 100 convegni su una questione, no? Io mi ricordo anche quando c'era la questione delle torture.
Certo.
No? Queste foto che poi diventavano iconiche.
Sono nata come fotografa di scena, ho frequentato l'Accademia alla Tra Scala. La Scala, sì, e lì che ho conosciuto Roberto Mutti, e diciamo che sono fotografa di scena, o meglio, nasco come fotografa di scena, ma al giorno d'oggi è molto difficile lavorare in quel settore, essere pagati e quindi vivere di quello, per cui ogni tanto cerco delle strade alternative, lavoro con i ragazzi all'interno del musical, vado di mio a teatro e fotografo lo stesso, chiedo pass.
E poi
così.
Queste foto dove vanno?
Queste foto o su riviste, sì, oppure semplicemente nel mio portfolio che presento a teatri piuttosto che ad agenzie.
Quella che sentiamo è Marta Baffi, giovane fotografa, una delle sette che espongono le loro fotografie in via Panfilo Castaldi, dove noi torniamo ancora per qualche istante con Roberto Mutti.
Questa qua invece è l'unica che non è venuta perché è una toscana e lavorava in ufficio proprio, fra l'altro. Allora, lei ha fatto tutti dei trittici e sono sempre a casa sua, no? Quindi ho messo il gatto perché so che piace a tanti. questo è un po' se stessa, un po'... cioè, una cosa molto...
Sì, sembrano umani in preghiera, invece è un riflesso della sua.
E qua dicono tutti che è la più bella.
E poi ci sono questi scorci di interni, sì, mobili, tende. Benedetta?
Benedetta P. Schneider.
Musica qui.
E qui ha riscoperto la sua passione per la musica, che ha abbandonato, e ha costruito un meccanismo per l'autoscatto, perché sai, se sei da solo devi autoscattare, ma... non è che sia così semplice.
Sono le sue mani in movimento mentre
le
suona.
Le mani in movimento, di fianco le ho fatto mettere il metronomo. E questa è una citazione da Marei, a dire il vero.
Movimento.
Poi, movimento.
Sei... Come le hai scelte queste fotografe?
Dunque, la mia idea è che devi cercare delle persone nuove, no? Non i soliti autori. E quindi devi darti un po' da fare, cercare in giro, guardare, eccetera. Poi con i social riesci anche a capire che cosa stanno facendo, no? Per evitare di andare a una
e
persona
se hanno che, talento,
non ha, che non ha le cose che... e in base a questo poi abbiamo discusso con alcuni, in alcuni casi erano proprio pronte, no? Come nel tuo caso erano...
Sono
erano
tutte giovani?
Allora, no, non sono tutte giovani come Marta. Alcune non sono giovani dal punto di vista così dell'anagrafico, ma dal punto di vista fotografico. Per me uno giovane è quando comincia a fotografare, può cominciare anche a 60 anni. Uno che comincia è
e che ha uno sguardo nuovo
e brava, e soprattutto questo, perché è la cosa che riguarda anche questa associazione ArtMe. Noi non è che promuoviamo, vogliamo promuovere o aiutare i giovani fotografi, che non vuol dire un cavolo, perché uno può essere giovane e vecchio di te.
Volete scoprire talenti nuovi,
dei linguaggi contemporanei, dei linguaggi nuovi. Questa è la cosa importante, no? Perché ci sono quelli che sono nati vecchi, lo sappiamo, no? Poi tu prendi Nino Migliori, adesso lo so che è il solito, che c'ha 90 anni e sembra un giovanotto,
un bambino,
perché la testa è una... E questa è la cosa che mi interessa di più, no?
Abbiamo sentito Roberto Mutti, curatore di questa mostra Riflessioni, che potete vedere fino all'11 di luglio in via Panfilo Castaldi. Si parte dal punto in cui fa angolo con Corso Buenos Aires, si prosegue lungo questo percorso di via Panfilo Castaldi tra vetrine di bar, negozi, ristoranti, eccetera. Sette autrici, Riflessioni. Parlavamo di Nino Migliori e io vi ricordo che questo grandissimo fotografo di più di 90 anni, però
giovanissimo dentro e nel suo lavoro, nella sperimentazione, ha in corso una mostra a Bologna, Stragedia, una mostra appunto ispirata alla strage di Ustica, infatti è stata inaugurata la scorsa settimana in occasione del 40° anniversario della strage di Ustica ed è ospitata alla ex chiesa San Mattia in via Sant'Isaia 14 a Bologna e si può visitare fino al 27 di settembre. E parlando di Bologna, vi segnalo che oggi riapre il MAST, il museo dedicato alla fotografia, che si trova in via Speranza al 42 a Bologna, e riapre la mostra Uniform into the Work, Out of the Work. Sono 600 scatti di grandi fotografi internazionali che mostrano le molteplici tipologie di abbigliamento indossate dai lavoratori in contesti storici, sociali e professionali. 44 fotografi. Sempre per chi ama la fotografia, vi ricordo la bella mostra Cesare Colombo, fotografie, che è ospitata in Sala Viscontea al Castello Sforzesco di Milano. Ne abbiamo parlato ampiamente la scorsa settimana con le figlie Silvia e Sabina Colombo. E a Novara il Castello Visconteo ospita la mostra Pier Giorgio Branzi, il giro dell'occhio. Sono 60 immagini, oltre 50 anni di carriera del fotografo toscano, curata da Alessandra Mauro. Le Marche celebrano Raffaello, a cominciare da Urbino. Noi sapete che abbiamo parlato della grande mostra che si è tenuta a Urbino quest'autunno scorso e della grande mostra che è in corso per tutta l'estate alle scuderie del Quirinale, dedicate a Raffaello nei 500 anni dalla morte. Allora, dicevamo che le Marche celebrano Raffaello con una serie di iniziative e, alla Galleria Nazionale delle Marche, anche in altri luoghi, che sono curate appunto, curate insomma dal comune, dalle istituzioni, in associazione con varie associazioni e in particolare con l'Accademia Raffaello. Adesso tra poco ne parleremo con il direttore. Dico tra poco perché prima ci dobbiamo fermare qualche istante per la pubblicità e dopo riprendiamo. E bentrovati alla seconda parte dei Girasoli. Come vi dicevo poco fa, riprendiamo con le celebrazioni che le Marche dedicano a Raffaello Sanzio nei 500 anni dalla sua morte. Ne parliamo col professor Luigi Bravi, che è presidente dell'Accademia di Raffaello, uno dei protagonisti di queste mostre che apriranno a luglio.
Le Maioliche che affollano i musei veramente di mezzo mondo, anzi forse del mondo intero. E queste Maioliche, questa mostra ha un titolo significativo. La mostra si intitola Raffaelware. Questo è il nome con cui nella lingua inglese si intende lo stile istoriato, e riconoscendo quindi a Raffaello la paternità di gran parte di queste invenzioni.
Siamo alla Galleria Nazionale delle Marche.
Che troviamo appunto nei piatti, sulle brocche, nelle fiaschette della produzione maiolica di Casteldurante, Urbino, Pesaro, Gubbio, che sono le zone insomma più toccate da questa influenza.
Quindi è una mostra molto bella che rimarrà fino al 27 di settembre. Giusto?
Sì, è una mostra molto bella che davvero ha la se si vuol dire una cosa un po' ingenua, però è molto bella da dire, è che ci restituisce colori esattamente tali e quali a quelli che c'erano quando quegli oggetti sono stati prodotti, cioè quindi possiamo vedere con i nostri occhi l'intensità di immagini che vedevano anche i nostri predecessori 400 o 500 anni fa.
Sì. Poi c'è un'altra mostra in programma il 19 luglio, sempre alle sale del Castellare di Palazzo Ducale, e credo sia incentrata su un personaggio importantissimo, Baldassare Castiglione, di cui abbiamo parlato molto anche in occasione della mostra di Roma, dalle Scuderie del Quirinale, perché è stato un personaggio molto importante, non solo per Raffaello, ma anche per Raffaello.
Certo, Baldassare Castiglione è una figura importantissima e, come dire, al seguito di Raffaello è molto bene tornare a riflettere su questo personaggio. Personaggio che è stato tra gli amici intimi di Raffaello nella sua fase romana, e un personaggio che insieme a Raffaello ha trattato alcuni temi di portata culturale che ancora oggi sostanziano il nostro modo di guardare alla tutela e alla conservazione dei beni che il passato ci ha conservato. Però parlare di Baldassare Castiglione Urbino significa inevitabilmente parlare del cortegiano, ovvero quella specie di trattato che ha insegnato a tutta Europa come comportarsi bene nelle situazioni ufficiali. Non lo chiameremo Galateo perché attribuiremmo a questa opera il titolo di un'altra opera, e il cortegiano è a sé stante e autosufficiente, ed è stato appunto un trattato che ha avuto una grandissima diffusione, ha segnato un po', diremo oggi, un po' l'Italian style in tutta Europa, come si sta in una corte. E quindi sarà una bella occasione questa di riflettere su questa figura chiave del mondo letterario, ma direi del mondo culturale in generale, di quella prima fase del Cinquecento.
Tra l'altro è stato anche l'autore di quella famosa lettera inviata a Papa Leone X, dove illustrava il progetto di Raffaello proprio sulla conservazione dei beni antichi, dei resti antichi.
Sì, quella è una lettera che esiste in più redazioni, una delle quali è esposta nella mostra delle Scuderie del Quirinale, e credo che in un'altra versione sarà ugualmente esposta in questa mostra Urbino. Quello è una sorta di trattato teorico che sta alla base della legislazione dei beni culturali, come si è iniziata a concepire dall'Ottocento in avanti.
Sì, la conservazione, si può dire che sono stati un po' gli antesignani. Poi Raffaello non è riuscito perché purtroppo è morto giovane, però il progetto era notevole.
Il progetto è notevole, Raffaello ha iniziato a lavorarci, di fatto la sua è stata una sorta di campagna di rilievi di ciò che era rimasto del mondo antico, come si potevano fare i rilievi allora, ovvero attraverso il disegno. La prima operazione per chi vuole conservare è quella di capire che cosa c'è e almeno conservarlo attraverso le immagini, per cui davvero, come si dice un po' semplificando, Raffaello con questa teorizzazione che ha portato avanti insieme a Baldassare Castiglione si può ben definirlo il primo soprintendente della storia.
Allora, questa mostra racconterà questa vicenda. Poi, sempre il 18 luglio, avete pensato anche ai bambini, soprattutto con l'Accademia Raffaello protagonista?
Sì, quello di pensare ai bambini è un pensiero che da qualche tempo abbiamo. L'Accademia Raffaello ha prodotto ormai da qualche anno una storia illustrata di Raffaello Bambino molto fortunata, ecco. E sull'onda di questa produzione si è pensato di istituire nella città un percorso destinato ai bambini, guardato con gli occhi dei bambini, che focalizza alcuni punti della città anche attraverso delle illustrazioni che in questo caso sono state predisposte da Serena Riglietti, che, come lei ben sa, è l'illustratrice di Harry Potter per la versione italiana. E quindi con l'immaginario di questa importante artista illustratrice e insieme a Raffaello si può visitare la città accompagnando i propri bambini.
che si divertiranno. E poi so che c'è anche un'altra mostra in programma verso la fine di luglio, il 25 per la precisione, una mostra impossibile.
Dunque, sì, sì, c'è questa mostra, la cosiddetta mostra impossibile, che è un modo per raccogliere attenzione su quelle opere che sarebbe appunto impossibile raccogliere insieme e che quindi sfrutta i vantaggi, come dire, le strategie delle innovazioni tecniche, per cui sarà possibile avere sotto gli occhi una serie di riproduzioni in scala 1 a 1 che metteranno insieme opere che sono disseminate in musei molto separati tra loro, e questo appunto avverrà nel cosiddetto Collegio Raffaello di Urbino, che è appunto direttamente nella piazza.
Eccoci qua, allora abbiamo detto alcune mostre, a parte che Urbino merita da sé una visita perché è un posto meraviglioso, è città UNESCO, vero Urbino?
Urbino, il centro storico di Urbino è stato riconosciuto patrimonio dell'UNESCO da oltre 20 anni, ed è la città di Raffaello, la città dove Raffaello ha mosso i suoi primi passi, dove si può visitare la sua casa e capire in quale sistema è avvenuta la sua primissima formazione, prima che poi andasse come dire, a Bottega da Perugino per imparare realmente come si fa,
per
cioè
imparare
la bottega del padre.
E per superare anche Perugino, eh?
Sì, sì. I migliori allievi superano sempre i loro maestri.
La seduzione di Raffaello. Allora tenete d'occhio Urbino, che come dicevamo è una città incantevole, con questi progetti di mostre dedicate appunto al grande Raffaello. Ah, tra l'altro vi segnalo che domani mattina dalle 9 alle 9.30 vi proporremo ancora, diciamo, un affondo su Raffaello, che così, se avete in programma di andare a Urbino oppure a Roma a vedere la bellissima mostra di Scuderia del Quirinale, ci andate con qualche elemento in più. E adesso andiamo a Vimercate, perché c'è un appuntamento piuttosto interessante allo spazio Earth. C'è una nuova mostra che apre proprio il 5 luglio e poi si potrà vedere fino a settembre allo spazio Earth Pulsazioni Culturali, una mostra di Nicolò Tomaini curata da Simona Bartolena. Allora, intanto Simona, volevamo capire chi è Nicolò Tomaini.
Buongiorno innanzitutto Tiziana. Allora, Nicolò è un artista di Lecco, un artista giovane a 30 anni che lavora, diciamo, la sua ricerca è impostata sulla nostra dipendenza dai social network e sulla percezione
diciamo
che noi abbiamo.
È una ricerca di grandissima attualità visto il periodo che abbiamo passato.
Assolutamente, infatti siamo particolarmente contenti di averla progettata già in passato, in tempi non sospetti, proprio per questo periodo, perché calza perfettamente con la situazione, perché Nicolò proprio riflette sul condizionamento che noi abbiamo anche nella percezione delle immagini e soprattutto delle opere d'arte che fruiamo per la maggior parte dei casi attraverso uno schermo, un video, e molto spesso ci perdiamo la materialità delle cose, la fisicità, insomma, e tutto il suo racconto con tecniche diverse, con modalità diverse, va in quella direzione di smaterializzazione, diciamo, dell'essere umano fino al punto di smaterializzare i sentimenti o le emozioni. Ecco,
insomma, mette un po' il dito nella piaga il fatto che ci siamo spostati sempre di più sul piano virtuale e abbiamo perso le relazioni fisiche. Adesso forse pian piano le stiamo riconquistando anche con le opere d'arte, perché i musei a poco riaprono lentamente, in modo contingentato, ma insomma riaprono.
È vero.
Ecco, e lui però lavora sulla scomposizione dell'immagine, sulla distruzione delle... Facci capire un pochino.
Anche. Allora, lui parte, e questo è anche un dato piuttosto interessante perché l'argomento si può affrontare in diverse maniere. Lui l'affronta dal punto di vista dell'arte classica. Quindi lui ha due procedimenti, soprattutto poi fa anche delle installazioni concettuali di altro tipo, però la sua caratteristica è quella di prendere dei quadri quadri dell'Ottocento, li trova nei mercatini, dagli antiquari e via dicendo, li taglia a strisce e li scompone un po' come un rollage di collage, per intendere, cioè come un collage un po' destrutturante dell'immagine, in cui l'immagine sembra quasi perdere di leggibilità, e poi inserisce un codice da computer che dà proprio l'idea che si stia piano piano mangiando l'immagine, no? Per cancellare l'immagine. Oppure prende sempre i quadri dell'Ottocento, ne copre una parte con una vernice nera e ci mette la rotellina del caricamento, quasi come se il quadro si stesse caricando sulla tela invece che esistere già nella sua identità. È anche questo rapporto con le opere antiche, che peraltro lui ci tiene a dire che usa vernici che se ne possono andare via perché gli piange il cuore ogni volta tingere di nero un pezzo di quadro dell'Ottocento, ma è il modo forte che ha per dirci che noi non abbiamo più memoria se non quella legata a un click sul computer o sul telefonino. Insomma.
Ma allora questo suo sguardo contiene anche un giudizio, non dico negativo, ma non positivo.
Sicuramente non positivo. Diciamo che lui è un narratore, ecco, mi viene da dire questo. Lui osserva, peraltro ha 30 anni appena compiuti, quindi è ancora molto giovane, e la sua generazione da Instagram, insomma, ai social network, Twitter, quindi lui sa bene che cosa voglia dire muoversi in questi mondi. E non dico che lo giudichi, ma sicuramente lo osserva con un certo spavento. Ecco, diciamo che è un po' perplesso.
Insomma, è quasi un monito il suo.
Sì. Sì, esattamente, sì. Ha fatto dei ritratti che chiama ritratti diamanti, che sono in realtà una sequenza di orari di connessione e disconnessione da WhatsApp, ultimi accessi da WhatsApp, quasi un racconto di una relazione gestito per accessi su WhatsApp, proprio a raccontare in qualche modo dove stiamo andando, no?
E dove stiamo andando, chi lo può dire? Beh, il monito è di Niccolò Tomaini, ce ne ha parlato Simona Bartolena che ha curato la mostra. Verrà inaugurata domani alle, aspettate che vi dico bene l'ora, alle ore 18:30, no, bisogna essere precisi perché sapete che gli ingressi sono contingentati. Allora, lo spazio Earth Pulsazioni Culturali si trova a Vimercate, in provincia di Monza e Brianza, in via Manin al 2, angolo via Trezzo. Allora, per informazioni andate in associazione Earth, come cuore, .it, ed è aperta il sabato e la domenica dalle 16 alle 19 fino al 6 di settembre. Se invece volete andare domani all'inaugurazione, come dicevo, alle 18:30. E adesso noi torniamo a Milano perché dobbiamo andare in un luogo suggestivo, affascinante, a me piace, fresco, soprattutto l'Acquario di Milano.
Si riesce a graffiare molto bene con il retro del pennello e quindi si fanno dei tratti luminosi perché affiora la parte bianca della tela, quindi è come un togliere piuttosto che aggiungere, ecco, tante volte è così, insomma.
Siamo con Letizia Fornasieri davanti alle sue opere, qui siamo davanti a una roggia conchiusa, circondati da altri dipinti che raffigurano fiori, oppure anche pesci rossi, insomma, oppure là in fondo delle papere. C'entra il giardino, c'entra l'acqua. Infatti siamo all'acquario. Raccontiamo la storia di Letizia Fornasieri.
Che io ho sempre disegnato da ragazzina, da bambina, poi però dopo le scuole medie non avrei fatto il liceo artistico. Pensavo di fare medicina, perché fare il medico serve, è utile alle persone e volevo essere utile. Allora ho fatto il liceo scientifico a Leonardo da Vinci a Milano. Poi dopo il liceo mentre dipingevo durante gli anni del liceo, mio papà mi aveva regalato i primi colori a olio e quindi dipingevo per conto mio. Alla fine del liceo non avrei saputo che facoltà scegliere e allora il mio papà mi ha un po' aiutato e sono andata a fare l'ultimo anno dell'artistico. Ho preso una seconda maturità e poi però
l'accademia.
Poi l'accademia pittura e alla fine del percorso la pittura intanto cresceva in un'ora.
Ma quali erano i temi che la interessavano?
I primi temi sono stati le nature morte, cose che vedevo in casa, proprio le nature morte, frutta, verdura e pian piano anche gli interni della casa, quindi le sedie, i tavoli, gli infissi, le porte, e quindi ingrandivo sempre le dimensioni dei quadri. Tanto dico che l'artista è uno che obbedisce a quello che gli viene chiesto, non è uno che si inventa le cose. E a un certo punto la pittura mi ha come chiesto di uscire, di guardare fuori, di guardare i tram, di guardare
il mondo intorno.
I vagoni della metropolitana, gli autobus, sono stati soggetti miei per tanti anni.
Poi la città.
La città, sì, molto, sì, negli anni fine anni 80, gli anni 90. Dopodiché ho conosciuto degli amici che stanno nel Senese. Allora sono andata lì varie volte durante l'anno, andavo lì a dipingere, cominciavo a dipingere ed è affiorato ancora, cosa che avevo lasciato da quando ero ragazzina, il tema del paesaggio, cioè della lontananza, della distanza, che per me invece nei quadri della città tutto era molto ravvicinato. È riaffiorato il desiderio di poter rendere una profondità, una distanza. Sono venuti tanti paesaggi del Senese con cui ho fatto una mostra al Diocesano nel 2015. Io ho una sorellina handicappata, grave, disabile, che sta in una struttura a rivolta d'Adda, quindi nella bassa Lombarda, e la porto in giro nella campagna. Lì ho conosciuto tutto questo mondo delle rogge, dei canali,
che è un mondo affascinante.
Affascinante
perché anche dai suoi dipinti si intuisce. Per esempio qui cosa c'è? Una cascata d'acqua?
C'è un canale, una chiusa, perché questo sistema idrico della bassa Lombarda, in cui questi canali costeggiano tutti le proprietà, i campi che sono coltivati principalmente a grano turco, a fieno, consentono ma da centinaia di anni, perché è un sistema idrico ideato dai monaci, quindi che abbiamo ereditato e che è ancora in funzione, consentono di avere
l'irrigazione
e di non soffrire la siccità. Proprio una campagna molto bella. Allora, guardando tutta questa campagna, 2 anni fa ho fatto una mostra con tutte queste rogge alla Galleria Rubin, con cui lavoro. Poi abbiamo proposto alla sede del Museo dell'Acquario questa tematica delle rogge, perché si inserisce nella loro...
Certo, il tema dell'acqua,
della
natura.
Ma non del mare, proprio l'acquario si occupa proprio di...
Acqua dolce,
questi ambienti...
I pesci rossi. Perché infatti i pesci che potete vedere qui sui dipinti di Letizia Fornasieri li vedete anche all'ingresso, perché c'è questa vasca bellissima che accoglie con questi pescioni rossi.
Allora, è stata la prima cosa che mi ha colpito di questa sede del museale, e poi ci sono le papere, le anatre, che sono effettivamente...
Beh, devo dire, una mostra rilassante. Si esce e si sta bene. Confluenze di Letizia Fornasieri all'Acquario Civico in Viale Gadio al 2 a Milano fino al 20 settembre. All'Acquario si va il martedì e il mercoledì, sapete che i musei a Milano aprono a scacchiera, dalle 11 alle 18, e bisogna prenotare museicivicimilano.vivaticket.it. Si può anche acquistare all'ingresso il biglietto, ma è meglio prenotare e acquistare online. Due anni fa all'Hangar Bicocca si tenne la mostra di Matt Malikan, forse molti se la ricordano, molti ne sono rimasti affascinati, e adesso è uscito un grande volume edito da Schirà,
Matt Malikan, fotografie, catalogo dal 1967-2018 a cura di Roberta Tenconi. È stata la più grande mostra personale mai realizzata da Matt Malikan, artista californiano, classe 51, che ha cominciato a lavorare alla fine degli anni 60. La mostra, che si è tenuta all'Hangar Bicocca, è stata curata da Roberta Tenconi ed era una sorta di gigantesca Wunderkammer, con opere, dipinti, frottage, sculture, bandiere, video, lightbox, installazioni, insomma il pensiero, le opere di una vita intera di ricerca. Ora, a distanza di 2 anni, c'è un'occasione per chi ha amato Matt Malikan e il suo lavoro, perché, dicevo, a distanza di 2 anni Schirà ha pubblicato un libro che racconta anche di quella mostra, ma non solo. È una sorta di affondo nell'opera di Malikan, dando spazio soprattutto alle sue fotografie. E anche questo libro, che contiene anche dei testi molto interessanti, riflessioni sul suo lavoro, il libro è curato da Roberta Tenconi.
Matt ha una pratica molto ampia, nel senso che utilizzato da oltre 50 anni di lavoro, una vastissima varietà di mezzi espressivi, quindi dalla scultura all'installazione, alla pittura, all'ipnosi. È stato uno dei pionieri a utilizzare l'ipnosi, e in questo catalogo si focalizza sulla fotografia, che è stato uno forse degli aspetti un po' meno studiato fino ad ora, ma che ha definito, per me è sempre stato importantissimo. Lui ha sempre girato, ha sempre viaggiato con ora è l'iPhone, il telefono, però inizialmente era una macchina fotografica, tanto che questo, diciamo, catalogo, enciclopedia di tutte le sue fotografie inizia come la prima immagine è del 1967, quindi quando Matt aveva 15 anni, 16 anni.
Tra l'altro, sì, dal 67 fino al 2018, quindi esatto. Un arco vastissimo.
Sì. Abbiamo dovuto a un certo punto chiudere il catalogo, e si chiude proprio con gli ultimissimi scatti, sono quelli fatti in occasione della mossa, che è stata fotografata, direi in modo tutto eccezionale, da Matt stesso, quindi tutto il volume, un capitolo del volume è proprio sulla mostra vista con i suoi occhi.
Oltre a tutte queste fotografie di cui lei ci parlava, ho visto che ci sono anche dei contributi, tra cui il suo, perché lei ha fatto una conversazione in occasione della mostra che ha curato, no?
Sì, è un libro che ha cercato di indagare sicuramente il rapporto di Matt con le immagini. Matt ha iniziato come studente di questo artista mitico che è John Baldessari, che purtroppo è mancato da poco, che in California negli anni 70 aveva questa classe che si chiamava Post Studio Artist, e però poi Matt è stato molto vicino, anzi ne ha fatto parte, al movimento della Picture Generation, che è nato all'inizio degli anni 80, quindi in realtà il tema delle immagini è sempre stato centrale in Matt Malik nel suo lavoro. E infatti i testi sono 2 testi di 2 studiose americane, Ann Rorim e Retina Rivers, che affrontano proprio il tema dell'immagine e anche dell'immagine digitale. Moltissimi dei lavori fatti da Matt negli anni 80 avevano a che fare anche col mondo, utilizzando la tecnologia del computer in un modo anche un po' pionieristico, cioè ancora non esisteva il termine virtuale, e Matt si era già immaginato una vita virtuale degli avatar. Aveva collaborato con un importantissimo studio cinematografico di Hollywood su loro invito, ma anche con degli studiosi del CERN. Oltre a questo c'è una conversazione tra me e Matt che affronta vari temi del suo lavoro, e una molto bella e molto speciale perché è con un amico che è un artista ma è anche soprattutto un fotografo, James Welling, in cui emergono moltissimi degli aspetti e poi del lavoro di Matt. E poi forse una delle cose più speciali del libro, che è diviso in capitoli, cioè le immagini sono state divise in vari capitoli che in parte seguono la cosmologia di Matt, che divide il mondo in 5 grandi
è molto interessante
ambiti.
Questo, infatti sì. Approfondiamolo un attimo, questi sì. 5 mondi.
Chiudo solo per dire che ogni capitolo è introdotto da testi di Matt Malikan stesso, che ha sempre scritto ma non ha mai pubblicato nulla, quindi è la prima volta che un po' emerge questo aspetto. La cosmologia è uno dei metodi, direi quasi filosofico, certamente speculativo, che Matt ha sviluppato nel corso degli anni, che continua in modo incessante a lavorare, e il significato di questo questa cosmologia, quello di veramente cercare di incessantemente di spiegare, di una, dare una struttura a ogni aspetto della condizione umana, della realtà che ci circonda. La realtà non è solo quella che vediamo, quindi quella del mondo fisico, che in Met corrisponde al colore verde, ma è anche quella interiore, quindi quella della soggettività, cioè tutto un mondo soggettivo che magari è intangibile, che noi non vediamo, ma che è imprescindibile e che spesso mette, come dire, anche indaga attraverso l'ipnosi, e nella sua cosmologia corrisponde al rosso. C'è poi il mondo, il blu rappresenta il mondo della vita quotidiana, il giallo invece è il mondo, diciamo, della cultura, della scienza, dove dell'arte stessa anche, quindi dove magari uno stesso oggetto ha un significato in un ambito, ma nell'ambito della cultura ne ha un altro, perché può avere un...
Matt Malikan, fotografie, catalogo 1967-2018 a cura di Roberta Tenconi, edito da Schirà. È un'occasione, è un volumone, è un'occasione per approfondire, se l'avete amato, il lavoro di Matt Malikan. Chiusura, volevo fare qualche segnalazione. Allora, da oggi Palazzo Ducale di Genova ospita la mostra di Obey Fidelity, un grande street artist, e la mostra è un viaggio visivo che incrocia quattro punti tematici del suo lavoro: la donna, l'ambiente, la pace e la cultura. Il suo messaggio è pacifista, ecologista, come forse voi sapete, insomma. Poi, da ieri è riaperto il Museo delle Culture, il MUDEC di Milano, con Il mio letto è un giardino, Mi cama es un jardín, I tessuti delle donne del monte Quichua, di Santiago del Estero, Argentina. Oh, da oggi a Monza, arte diffusa, curata da Matteo Galbiati e Leo Galleries, è una collettiva composta da artisti diversi per generazioni ed esperienze, che porta in città culture e installazioni in luoghi scelti secondo, appunto, dell'opera d'arte. L'andremo a visitare, c'è tempo tutta estate, e vi diremo con più precisione. E ancora a Seregno la passerella ciclopedonale cambia volto con Gelsia e i writer del collettivo Intli. Dal 5 al 18 luglio gli artisti saranno all'opera per riqualificare la passerella inaugurata il mese scorso a Seregno. Termina qui Girasoli, io vi auguro buon weekend, buone mostre se le andate a visitare. Con i Girasoli ci diamo appuntamento a sabato prossimo, sempre dalle 12 all'1. Ciao a tutti da Tiziana Ricci.